SBS Italia.
Noi apriamo allora la pagina sportiva dai motori, dalla MotoGP, perché nelle ore scorse Jorge Lorenzo ha vinto il Gran Premio d'Austria all'undicesima prova del Mondiale. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto la Honda del connazionale Marc Marquez e il compagno di scuderia Andrea Dovizioso. Quarto posto per Cale Crutchlow su Honda, quinto Danilo Petrucci su Ducati e sesto infine Valentino Rossi su Yamaha.
Il dottore scattato dalla 14ª posizione è stato autore di una bella rimonta che ha solo parzialmente riscattato un fine settimana molto difficile, contrassegnato anche dalle scuse della dirigenza della Yamaha per una moto definita non all'altezza della concorrenza. Di questi temi abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Veltreg l'abbiamo soprannominata Ducati Land perché è una pista dove la Ducati, da quando si corre lì, cioè dal 2016, è sempre stata la grande protagonista. E anche quest'anno, insomma, sarebbe stata una passeggiata se non ci fosse stato quel diavoletto di Marc Marquez, che è bravissimo e riesce ad andare forte dappertutto. Sabato, appunto, ha fatto uno scherzo, come abbiamo scritto noi sulla Gazzetta dello Sport, a Ducati, prendendosi la pole position per soli 2 millesimi nei confronti di Dovizioso, e in gara ha dato del filo da torcere a Jorge Lorenzo praticamente per tutto il Gran Premio. È stato addirittura in testa del secondo al 18esimo giro, provato, diciamo, ad andare via. Sapeva che l'unica strategia per poter battere le Ducati era prendersi un certo vantaggio. È stato bravo Lorenzo, che pur correndo con la gomma soffice, cioè ha fatto una scelta un po' azzardata di gomma, è riuscito a restargli in scia praticamente tutto il Gran Premio, ed appunto al 19esimo giro ha rotto gli indugi, ha preso il comando, ma non è mai riuscito a staccarlo, per cui abbiamo visto appunto una serie di sorpassi contro sorpassi, quantomeno un inseguimento, non è stata una gara di inseguimento, e alla fine, dopo un paio di contatti, credo che Marquez abbia davvero pensato al Mondiale, quindi abbia rinunciato a fare quello che aveva provato l'anno scorso con Dovizioso, cioè l'attacco all'ultima curva. Dovizioso, che è stato coi primi, dopo aver preso il comando al primo giro, è stato coi primissimi, è stato lì insieme agli altri due per una buona parte della gara, poi decise alla fine, ha fatto un lungo, ha rischiato di stendere lo stesso Marquez, e lì non c'è stato più. Lui dice che appunto ha gestito male la gomma. La verità è che nei primi giri è finito dietro alle spalle di Lorenzo, ne aveva di più, e restando incollato probabilmente ha danneggiato un po' i propri pneumatici, che tra l'altro erano di mescola media, quindi sulla carta dovevano essere quelli che sulla distanza sarebbero dovuti uscire, avrebbero dovuto farlo favorire nei confronti del compagno di squadra. Così non è stato, si è dovuto accontentare lui che aveva vinto l'anno scorso del terzo posto, un secondo e otto. Il resto, diciamo, è stata la gara dei comprimari. C'è stato Valentino Rossi, che è rimontato da 14esimo a sesto, finito dietro Crutchlow e Petrucci. Ma insomma, la gara è vissuta appunto nel duello tra Honda e Ducati, con la Ducati che per il terzo anno consecutivo appunto vince in Austria, lasciando, diciamo, un po' amaro in bocca per quello che riguarda il discorso del campionato del mondo, perché chiaramente Marquez continua a fare punti pesanti, cioè continua ad andare sul podio, e questo lo porta ad avere un primato solitario in sostanza.
E ad allungare sul più immediato inseguitore. A proposito però di Lorenzo, insomma, era previsto questo dominio Ducati, in quello che viene anche soprannominato il Ducati Ring, in Austria, però il modo in cui ha vinto Lorenzo, cioè nel testa a testa, nel corpo a corpo con Marquez, secondo te è più figlio della posizione di classifica di Lorenzo, che gli può consentire di prendersi dei rischi eccessivi, oppure della condizione di classifica di Marquez, che invece consiglia lo sport più prudenza di quanto invece ne metterebbe normalmente?
Ma ti vorrei rispondere un po' vale un po' tutte e due queste considerazioni. Insomma, direi che da una parte Lorenzo in questo momento non ha obiettivi mondiali, perché recuperare 71 punti a un market così è molto difficile. Dall'altro vuole vincere il braccio di ferro, la sfida interna con Dovizioso. Adesso siamo 3-2 per lui per quanto riguarda le vittorie, e anche un punto di vantaggio nella graduatoria ridata. C'è questa sfida interna, la voler dimostrare in qualche modo che il divorzio con la Ducati è nato forse più appunto dal fatto da considerazioni di carattere ambientale. Tra l'altro Lorenzo l'anno prossimo correrà con la Honda, quindi ci aspetta un 2019 veramente strepitoso, perché pensate un po', Marquez in questo momento è l'unico vero pilota Honda. Pedrosa ormai ha la testa al dopo campionato, non esiste più, e avrà un nemico interno con una moto che comunque, anche se non è come forte come la Ducati, va bene dappertutto, quindi ci aspetterà sicuramente una stagione molto brillante. E tornando invece a bomba al discorso della Ducati che stavamo facendo, beh, Jorge Lorenzo oggi ha vinto anche grazie a una capacità strategica direi superiore per cercarsi a quella che lui aveva mostrato negli anni passati. Lui era bravissimo ed era praticamente imbattibile quando partiva, stava al comando e se ne andava. Non amava tanto il corpo a corpo nel passato, ha imparato con la Ducati anche a fare questo. All'inizio della stagione, se vi ricordate, provava a fare la sua vecchia strategia e spesso arrivava stanco alla seconda parte del Gran Premio, anche perché c'era un'ergonometria della moto che lo stancava molto. Ha fatto sostituire il serbatoio, sembra una banalità, ma insomma a volte anche i dettagli contano, con un serbatoio più snello lui in moto si sente meglio e riesce ad essere più efficace, ma al tempo stesso ha anche capito che andare sempre all'attacco non pagava, probabilmente distruggeva le gomme, quindi da un po' di gare sta lì tranquillo, sornione e viene fuori dopo. Così ha fatto anche in questa occasione.
Senti, ma a tuo avviso, Andrea, Borgo Panigale, qualcuno si sta mangiando le mani al pensiero di quel che sarebbe potuto essere con Lorenzo in condizioni diverse?
Beh, sai, adesso è facile dirlo, ma insomma fino al Mugello il campionato di Lorenzo era stato deficitario, aveva pochissimi punti, aveva avuto mille problemi. Poi paradossalmente da quando ha divorziato, da quando si è sposato con la Honda, le cose sono cambiate e si è messo a volare, togliendo tra l'altro punti anche Dovizioso, cioè in questa rincorsa Dovizioso ha delle sue colpe, ha fatto dei ritiri, ha avuto dei problemi, ma in questa rincorsa chiaramente Marquez ne esce ancora più avvantaggiato perché è l'unico vero pilota della Honda e non ha rivalità interna, mentre qui i due si portano via punti a testa, una volta sta davanti Dovizioso, un'altra volta sta davanti Lorenzo. Il grande rammarico della Ducati è di aver speso molto, aver investito tantissimo, si parla di 24 milioni, no, per prendersi Lorenzo, tenerlo due stagioni, e adesso che cominciava, diciamo, quell'investimento notevole a fruttare, ecco che c'è l'addio. E l'anno prossimo, obiettivamente sulla carta, la Ducati, che ha in questo momento la miglior moto, si presenta con una formazione più debole, perché chiaramente ha al suo interno un Dovizioso che comunque va forte, ma l'altro è Petrucci, che è tutto da scoprire, nel senso sono due piloti che per il momento uno ha vinto delle gare ma non ha mai vinto il mondiale, l'altro non ha vinto neppure un gran premio.
Concludiamo invece con il grande sconfitto, forse la grande sconfitta dell'Austria, la Yamaha, che addirittura dopo le prove con la dirigenza ha dovuto chiedere scusa ai propri piloti, ovviamente in particolare Valentino Rossi, ma anche a Maverick Vignales, per questi problemi nel generare la potenza necessaria per competere con Ducati e Honda. Che cosa significa questo nel lungo periodo, visto che appunto Rossi ha sottolineato che senza investimenti, come stanno facendo Honda e Ducati, non si va da nessuna parte?
Diciamo che Valentino in gara è stato ancora una volta l'uomo che ha salvato il bilancio della Yamaha, è stato il primo, sesto al traguardo, primo dei piloti Yamaha, fatto meglio di Zarco che si era qualificato in seconda fila, fatto meglio di Vignales che aveva preceduto il suo schieramento, undicesimo, Maverick lui 14°, quindi poi quando c'è la gara, quando il risultato conta, la differenza, l'esperienza, il talento, le capacità di Valentino emergono sempre. Purtroppo di fronte alla superiorità tecnica di Ducati e di Honda c'è poco da fare, insomma è destinato a fare una stagione da comprimario. Un anno senza vittorie per un campione come lui è pesante, anche se non dobbiamo dimenticarci che quando correva lui con la Ducati ha fatto due stagioni senza vincere ma neppure un gran premio. Quindi a 39 anni poi diventa ancora più pesante. Insomma, le chance di Valentino di centrare questo decimo titolo, che ormai sta diventando una chimera, si riducono di volta in volta. Ha ragione, il futuro è molto incerto. Ha ragione Valentino a lamentarsi, il futuro è molto incerto. Se non fai degli investimenti è difficile recuperare. Quello che fa ben sperare, per quello che riguarda appunto Valentino, è che nel 2004, quando lui arrivò alla Yamaha, la situazione era forse anche peggiore e furono in grado di fare una moto subito competitiva. È vero che sono passati 14, l'anno prossimo saranno 15 anni e c'è quella, quel particolare, quell'elemento che si è portato dietro il progresso, ovvero l'elettronica, che allora non era così fondamentale come lo è oggi. E ovviamente questo è quello che sta facendo la differenza, almeno stando alle parole dei piloti, nel senso che Honda e Ducati con il software unico per tutti sono stati comunque in grado di essere più aggressivi e loro invece si sono attenuti completamente alle regole e stanno perdendo. Mi ricorda un po' la situazione della Ferrari di qualche anno fa, quando appunto la Ferrari temeva di usare troppo e quindi stava perfettamente in linea o addirittura al di sotto di quello che stabiliva il regolamento, e gli avversari britannici spesso e volentieri ne approfittavano sfruttando le aree grigie delle norme tecniche, cosa che adesso la Ferrari ha imparato a fare con evidenti risultati.
Microfono di Dario Castaldo, abbiamo ascoltato Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport. Allora riepiloghiamo l'ordine di arrivo del Gran Premio d'Austria della MotoGP, successo che è andato allo spagnolo Jorge Lorenzo su Ducati, che ha preceduto il connazionale Marc Marquez su Honda e l'italiano Andrea Dovizioso su Ducati. Sesto posto invece per Valentino Rossi, che nel Mondiale Piloti perde ulteriore terreno rispetto al capofila.
Guida infatti Marquez con 201 punti, Rossi secondo ne ha 142 ed è quindi staccato di 59 punti. Poi Lorenzo 130, Dovizioso 129, Vinales 113 e Petrucci 105. La MotoGP adesso si ferma per un paio di settimane e tornerà il 26 agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Nello stesso fine settimana ricomincerà anche il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa.
E rieccoci in diretta dagli studi di Radio SBS, ancora pochi minuti nella nostra prima ora e ne approfittiamo per parlarne di calcio e dare il benvenuto a Dario Castaldo, che è entrato nei nostri studi. Ciao Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Come
buongiorno.
Va? Come va?
Molto bene, grazie.
Allora, noi stiamo cercando di iniziare questo lunedì alla carica e invece la Serie A non lo fa ancora perché sta ancora preparandosi, visto che manca ancora una settimana all'inizio della competizione. Le big sono impegnate nelle amichevoli in preparazione, però alcune squadre in realtà sono già scese in campo nelle ore scorse con la Coppa Italia, incontri per validi per il terzo turno, conferma in realtà anche delle sorprese. Riepiloghiamo com'è andata.
Beh, intanto sono andate fuori tutte le neopromosse, Empoli, Frosinone e Parma, oltre all'Udinese, quindi insomma qualche sorpresa c'è stata, qualche grande sorpresa c'è stata, ma anche qualche conferma. Il Chievo ha battuto il Pescara per 1-0 con gol di Rigoni dopo un'estate complicata per il rischio penalizzazione e retrocessione per la vicenda delle plusvalenze. Questo per quanto riguarda il Chievo, mentre l'altra squadra di Verona è andata fuori, battuta dal Catania per 2-0, parliamo ovviamente dell'Hellas. Passano per quanto riguarda le squadre di Serie A la SPAL, che ha vinto a Spezia per 1-0 con la rete del neacquisto Petagna, ex atalantino. Il Cagliari, che ha battuto il Palermo per 2-1, ci ha pensato in questo caso Leonardo Pavoletti. Dicevamo delle squadre Serie A eliminate, l'Empoli è stato addirittura battuto in casa per 3-0 dal Cittadella, il Frosinone è stato superato in casa per 2-0 dal Sud Tirol, pensate, che aveva già eliminato il Venezia nel turno preliminare. Il Parma, anche in questo caso ovviamente a sorpresa, è stato battuto in casa dal Pisa per 1-0 con rete di D'Aversa. Passando invece alle note liete per quanto riguarda le squadre di Serie A, buona la prima di Pippo Inzaghi sulla panchina del Bologna, perché i felsini hanno battuto il Padova per 2-0. Quella che ha brillato di più è stato il Sassuolo, che ha battuto 5-1 la Ternana con doppietta di Berardi, anche in questo caso era una prima del nuovo tecnico De Zerbi sulla panchina degli emiliani. Bene entrambe le squadre genovesi, con la Sampdoria che ha battuto la Viterbese per 1-0, ha brillato di più il Genoa, che di reti ne ha segnate 4, tutte con il polacco Piertek, 4 reti anche per il Torino, che ha battuto il Cosenza per 4-0 con doppietta di Andrea Belotti. Diciamo della Sampdoria, ascoltiamo in che modo ha analizzato la partita e più in generale la preparazione precampionato il tecnico della Doria, Marco Giampaolo.
Abbiamo fatto una serie di amichevoli, le ultime anche impegnative. Credo che la squadra sia pronta anche sul piano fisico per potersela giocare come sa fare. Ci portiamo dietro un bagaglio di conoscenze importante, secondo me il vissuto di calciatori che sono insieme da un paio d'anni. Questo ha agevolato l'amalgama, l'inserimento dei nuovi. È chiaro che la strada da percorrere è tanta e lunga, però per questo primo appuntamento la squadra è pronta.
In sottofondo il rumore dell'estate.
Ha fatto molto male.
Faceva molto Mediterraneo di Salvatores, queste cicale di sottofondo.
Prima dicevamo che le grandi del campionato italiano sono ancora alle prese con le amichevoli estive, mentre proseguono i movimenti di mercato, Dario. Iniziamo dagli impegni sul campo, perché nella giornata appena trascorsa i tifosi della Juventus hanno potuto ammirare il primo gol di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera.
Sì, segnata contro la Juventus B, cioè la Juventus primavera.
A questo punto stiamo parlando della squadra tra Juventus primavera.
È un appuntamento tipico, storico, tradizionale. Un tempo l'avvocato Agnelli faceva proprio passerella a Villar Perosa per questa sfida tra Juventus A e Juventus B. In questo caso c'era talmente tanta aspettativa e attesa per un evento del genere che erano stati mobilitati 600 agenti, anche se poi alla fine non sono arrivati i 15.000 tifosi, anche perché non c'era spazio sugli spalti.
Ma neanche comunque in tutta Villar Perosa,
no,
forse.
Esatto. Comunque era
tifosi. Io ho addirittura letto, confermo questa cosa, che c'erano dei tiratori scelti per evitare problemi, attentati terroristici e cose del genere. Confermi?
Insomma,
tu che sai queste cose.
Quando paghi un giocatore 100 milioni e a lui dai 30 milioni di euro l'anno, insomma, ti devi anche un po' cautelare, non si sa mai. No, erano divertenti le immagini di queste decine e decine di agenti, tutti a bordo campo e tutti con il cellulare in mano a riprendere la prima di Cristiano Ronaldo, che effettivamente è stato anche quello che ha sbloccato il punteggio dopo 8 minuti su un bel lancio in profondità di Bernardeschi, ha segnato di destro superando il portiere della squadra B, come detto, della primavera, Loria, Cristiano Ronaldo, che poi ha anche propiziato un paio delle altre reti. È finita 5-0 ovviamente per la Juventus A nei confronti della Juventus B. C'è stata anche un'invasione di campo al 72esimo, in quel momento però Cristiano Ronaldo era già sotto la doccia, mandato a riposarsi da Massimiliano Allegri. In tutto questo, per quanto riguarda dalle altre amichevoli e le altre big, continua a stentare il Napoli, che ha perso anche contro il Wolfsburg, mentre il Milan ha subito 3 reti dal Real Madrid, ma intanto ha visto la prima rete in rossonero di Gonzalo Higuaín, mentre l'Inter ha superato l'Atletico Madrid per 1-0 con uno splendido gol di Lautaro Martinez.
Invece, nei minuti finali, parliamo dei movimenti di mercato, visto che proprio le milanesi sembrerebbero essere molto attive, nonostante per l'Inter si allontani il sogno di arrivare al centrocampista del Real Madrid, Luka Modric.
Sì, perché sembra che il croato davvero non si muova da Madrid. Bisognerà vedere come andranno anche questi ultimi giorni di mercato, perché il Real si è preso un po' di tempo. Adesso ha preso Courtois, in qualche modo finirà per sostituire Cristiano Ronaldo, anche se non è ancora chiaro come, e poi eventualmente potrebbe decidere anche di privarsi di Modric, ma al momento il tecnico delle merengue Lopetegui ha detto no, Modric rimane qui. Mentre per quanto riguarda centrocampisti, in arrivo sotto la Madonnina c'è un nuovo acquisto in casa rossonera, Tiemoue Bakayoko, che avrebbe dovuto giocare con il Chelsea contro l'Huddersfield nella prima del campionato inglese, invece è rimasto in tribuna e poi è volato da Londra a Milano, dove il centrocampista francese di origine ivoriana si sottoporrà oggi alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà proprio alla squadra di Rino Gattuso. Milan, che nel fine settimana ha venduto anche Locatelli al Sassuolo per 12 milioni di euro, mentre un altro ex rossonero, Leonardo Bonucci, è tornato, come detto, a Torino, ha ricomposto parte della BBC con Chiellini al centro della difesa anche nell'amichevole di ieri, e Bonucci nella sua prima nuova conferenza stampa da bianconero ha ammesso che i tifosi hanno tutto il diritto di fischiarlo, e poi ha fatto chiarezza su quello che è diventato il celebre episodio dello sgabello di Porto.
Ah, lo sgabello di Porto.
Esatto, 2 anni fa, Champions League, lui fu mandato in tribuna e poi le immagini lo immortalarono impietosamente seduto in disparte su uno sgabello, e quello fu interpretato da tanti come il segnale della rottura definitiva intanto della sua relazione con Massimiliano Allegri e poi alla lunga anche dello strappo definitivo con la Juventus. Ecco come Leonardo Bonucci ha ricostruito quella vicenda.
Allora, sfatiamo un tabù, perché io il mio posto ce l'avevo, solo che sono uno che vive la partita, e penso che ormai lo sappiate tutti, in maniera molto nervosa, molto, si fa molto trasportare dagli eventi, e avevo un posto dove ero in mezzo, su una fila di 10 ero in mezzo a 10 persone. ho preso e mi sono spostato, c'era un posto libero davanti in prima fila, ma dopo 5 minuti all'inizio della partita è arrivato il proprietario del biglietto, mi sono dovuto alzare e mi sono messo nella lounge in piedi. Dopo un po' ero stanco e ho preso di mia iniziativa lo sgabello e mi sono seduto quei 5 minuti che sono stati la mia rovina, diciamo così. Però no, non è lo sgabello, anzi ne a casa ne ho diversi, quindi magari lo riproverò.
Bellissima come storia, sostanzialmente è stato cacciato via dal sedile, già me lo immagino, e qua è il mio posto, Bonucci, via.
Esatto, insomma, voleva prendersi un posto in disparte, essendo in trasferta, Leonardo Bonucci che sta cercando in tutti i modi di riconquistare il cuore dei tifosi bianconeri. Per quanto riguarda i movimenti di mercato delle altre, l'Inter, come detto, è sfumato, almeno per il momento Modric, ma comunque è prossimo all'arrivo Keita, ex biancoceleste, che poi ha giocato l'ultima stagione e mezzo con il Monaco in Francia, e anche la Roma cerca qualche cosa a centrocampo, si avvicina alla pista del francese Nzonzi del Siviglia.
Andiamo all'estero, dove è iniziata la Premier League, campionato del quale in Australia una partita a settimana viene trasmessa proprio da SBS. Il torneo inglese è cominciato nel segno delle due squadre di Manchester, Dario.
Sì, lo United di Mourinho, ma soprattutto il City, campione in carica di Guardiola, che ha vinto 2-1 all'esordio contro l'Arsenal. Per il resto, ovviamente, a parte Arsenal che ha perso nel big match della prima giornata, hanno vinto tutte le favorite, ha vinto il Liverpool che ha segnato anche 4 gol, ha vinto il Tottenham che ha battuto il Newcastle 2-1 e ha vinto il Chelsea contro l'Huddersfield. Ascoltiamo al riguardo le parole del tecnico dei Blues, Maurizio Sarri.
I don't want to do another Naples, I want to do a good Chelsea, I have to respect the characteristics of the player, I have to adapt myself of the characteristics of the championship and of the players. So what can I say? That now I am studying my players.
Sta studiando i suoi giocatori. Noi siamo in attesa ancora della prima parolaccia di Maurizio Sarri nelle sue conferenze stampa da Londra. Questo era il nuovo tecnico del Chelsea, che ha detto: non replicherò un nuovo Napoli. Intanto ha segnato Jorginho all'esordio contro l'Huddersfield. Sabato prossimo c'è Tottenham contro Fulham.
Grazie. Noi invece ci diamo la linea a Marco Lucchi per un aggiornamento delle notizie. Continuate a seguirci fino alle 10 sui canali digitali di SBS e quelli analogici.
A tra poco.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.